Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari. Buongiorno, buongiorno ascoltatori! Bentornati ad una nuova puntata di Pensatech in questa versione del sabato, possiamo dire magazine. Qui è dove vi facciamo un po' il riassunto di quello che è stato il tema della settimana, in questo caso i videogame. Insomma, parliamo di videogiochi. Qualcuno forse l'ha riconosciuta, questa è la colonna sonora di Tetris. Perché poi c'è un tema sulle colonne sonore dei videogiochi che poi ti rimangono in testa, perché rimani sulla stessa scena per tanto tempo. Per chi come me è nato negli anni 80, beh, questi erano i primi videogame su cui mettevamo le mani, Tetris, Pac-Man. Però insomma, non per farci sentire vecchie, però di cose ne sono passate, tanto è cambiato nel mondo dei videogame, tanto che c'è bisogno a volte di una bussola, di qualcuno che ci guidi e guidi magari i genitori un po' più sprovveduti nel panorama delle tanti contenuti che ci sono online per bambini, ma non solo. E allora questa settimana questo tema di videogame noi lo vogliamo fare in collaborazione con quello che è la maggiore bussola online per i contenuti per i minori e il digitale, Mamamo, un portale, un sito internet, ma non solo, ma più di me. Per parlarci di questo abbiamo il telefono Elisa Salamini, buongiorno.
Ciao Damiana.
Una delle fondatrici di Mamamo. Che cos'è Mamamo e come è partita l'idea di fare una vera e propria mappa di quello che sono i contenuti per i più piccoli?
Mamamo è un portale online dal 2012. È nato per recensire le applicazioni mobile per i bambini, è nato un po' insieme diciamo ai figli miei e di Roberta Franceschetti e sta crescendo insieme a loro diciamo, per cui abbiamo iniziato a recensire le applicazioni e la tecnologia per bambini molto piccoli, ma poi man mano che i nostri figli crescono, si affacciano al mondo della rete, si affacciano al mondo dei videogiochi, alle console, sta crescendo anche lui, fino a che ci siamo resi conto quest'anno che il portale anche per le domande che ci facevano i genitori doveva occuparsi di qualcosa di più vasto, di soli titoli e parlare anche di educazione al digitale per rispondere alle domande dei genitori su tanti argomenti che riguardano la vita online e i contenuti che i nostri bambini e ragazzini guardano attraverso gli schermi.
Ecco, uno di questi, giusto per entrare in tema, sono i videogiochi. Io prima, insomma, anche un po' per scherzo citavo Pac-Man e Tetris. Che cosa invece possiamo dire dei videogiochi del 2017?
Beh, innanzitutto è un mondo vastissimo, è un mondo appassionante. Io ci sono arrivata tardi, ma lo trovo veramente affascinante. Ci sono moltissimi generi e anche tante modalità di utilizzo dei videogiochi. I generi sono quelli che un po' a noi genitori saltano più all'occhio, che sono gli sparatutto, i picchiaduri, quelli che probabilmente ci piacciono anche di meno. Però appunto i generi poi possono essere non solo legati alla velocità, alla prontezza di riflessi, alle sfide, possono essere anche generi di esplorazione. Diciamo che in questi ultimi anni, con l'ingresso dei tablet e degli schermi touch nelle nostre famiglie, si è un po' rotta la barriera che c'era prima tra i genitori totalmente inesperti di videogiochi e i figli che utilizzavano le console. Diciamo che il controller, quell'oggetto che si tiene in mano per giocare, per interagire con lo schermo della televisione solitamente, era un po' una barriera per tantissimi genitori. Oggi invece, potendo scaricare tanti titoli famosi anche sul tablet, per esempio, anche il genitore può vedere, può capire, può più facilmente interagire. La quantità poi di titoli è infinita e orientarsi ovviamente non è facile. Dal nostro punto di vista noi tentiamo di far passare il buono che c'è in alcuni titoli, appunto suggerendo dei videogiochi che possano essere di quei generi che tanto piacciono ai ragazzi, ad esempio i cosiddetti platform dove si deve saltare da una piattaforma all'altra, oppure l'avventura di esplorazione, di scoperta, di risolto di enigmi, ma associando dei contenuti che hanno un valore, dei contenuti, dei valori anche educativi. Mi viene in mente il titolo Never Alone, assolutamente premiato proprio perché recupera la storia di un popolo nativo dell'Alaska attraverso la storia di una ragazzina e della sua volpe che, saltando di piattaforma in piattaforma, vivendo avventure, riusciranno anche a rivelare tantissimo di questa cultura che si sta perdendo dei popoli nativi di questa parte del mondo. C'è un'avventura, ci sono dei livelli, si sbloccano poi dei piccoli documentari funzionali però al progredire della storia.
Possiamo dare qualche indicazione a chi magari vuole andare a esplorare dei titoli che non sono così conosciuti, non sono così mainstream? Cosa utilizzare?
Ma noi appunto adesso abbiamo parlato di un titolo come Never Alone, abbiamo poi un altro titolo che può essere molto bello. Si tratta, come dicevo prima, di titoli magari non mainstream, non di grandissime case di produzioni, ma prodotte da studi più piccoli, che hanno forse anche meno necessità di vendere e di realizzare grossissimi guadagni. Un altro gioco di questi, ad esempio, è Journey, famosissimo a sua volta, con una modalità di gioco multigiocatore che è molto interessante. Infatti un videogioco si può giocare da soli o insieme ad un'altra persona nella stessa stanza, ma anche online con altre persone. Spesso giocare in questa modalità con tante persone vuol dire che c'è anche una chat. Nel caso di Journey invece noi incontriamo nel gioco degli altri personaggi, siamo in un deserto e stiamo cercando, esplorando per cercare di risolvere anche qui degli enigmi. Degli enigmi che riguardano un'antica civiltà. Di bello c'è che ci avviciniamo a questi altri giocatori, non sappiamo chi sono, possiamo comunicare con loro solo con dei messaggi luminosi, ma capiremo presto che l'unione fa la forza, quindi a volte ci fermeremo noi per aiutare loro, a volte saranno loro però ad aiutare noi, e quindi il valore della collaborazione emergerà molto forte nel finale del gioco. Un gioco che ha una colonna sonora bellissima, ad esempio, altro elemento molto importante da considerare, così come una grafica preziosa e suggestiva. I videogiochi poi per bambini sono quelli poi studiati appositamente per loro, mi vengono in mente anche le cosiddette action figure, quei giochi che si chiamano, adesso sto usando tante parole inglesi, ma i toys to life, cioè delle statuine, come possono essere gli Skylanders, come è stata l'esperienza degli eroi Disney, delle figurine fisiche vere e proprie che appoggiate su dei portali fisici entrano nello schermo e quindi i bambini possono costruire mondi o vivere avventure con i loro personaggi preferiti. Questi sono i videogiochi che al momento vengono proposti soprattutto da queste grandi compagnie, come Lego anche ad esempio. Però appunto qui ritroviamo poi personaggi che i bambini amano e già conoscono. Poi abbiamo tutti i titoli classici come possono essere Super Mario, Kirby, personaggi che sono entrati nell'immaginario dei nostri bambini. E sono tutti titoli adatti a loro per tipo di contenuti, per difficoltà, che appunto vengono utilizzati ampiamente dai bambini.
Quindi insomma, da Mario Bros fino ai titoli che chissà, magari stanno uscendo proprio anche in questi giorni a Luca Comics, che è sempre
Anche sì.
un luogo in cui vengono presentati videogiochi in Italia. Elisa Salemini, io per il momento ti saluto, ti ringrazio molto.
Grazie a te e ci sentiamo
A
presto.
prestissimo. E noi invece continuiamo per parlare degli videogame, in particolare dei videogame sportivi. Questo perché? Perché il Comitato Olimpico ha riconosciuto gli eSports. Questo cosa vuol dire? Che anche alle Olimpiadi potrebbero arrivare i giocatori di videogiochi. Sai fa strano a molti, perché ad esempio ci sono i commenti, i primi commenti che arrivano sugli articoli, ad esempio di Rai News, c'è qualcuno che ad esempio dice, beh, meglio la mosca cieca a questo punto. In realtà le normative per arrivare all'interno del Comitato Olimpico sono molto stringenti e gli sport in qualche modo le rispecchiano. Noi ne abbiamo parlato con Mauro Salvador, lui è un ricercatore universitario, autore di titoli sui videogame come ad esempio In gioco e fuori gioco. E allora sentiamo come abbiamo chiesto a lui se chi è addetto ai videogiochi si aspettava questa apertura da parte del Comitato Olimpico.
Beh, in un certo senso sì, perché alla fine il videogioco ha un'importanza, come dire, una penetrazione fra il pubblico giovane e anche meno giovane molto ampia. E gli esports, magari non in Italia, però nel mondo, sono una roba che ha una portata e un giro di soldi, ma anche di interesse, proprio di passione molto alto.
Cosa possiamo raccontare dei videogiochi sportivi? Che ruolo hanno?
Beh, allora, da un lato i videogiochi sportivi non sono per forza, simulazioni di sport veri e propri. I titoli più importanti su cui si fa esports sono in realtà giochi di, tra virgolette, combattimento a squadre, in cui ci sono dei team che si affrontano e conducono delle partite di durata ridotta e si sfidano a eliminazione diretta. Come dire, la loro portata culturale in questo momento non è preponderante sul resto, perché il videogioco comunque ha un sacco di sfaccettature, no? Di forme diverse, però sta assumendo un'importanza sempre maggiore, questo è indubbio.
Ma sono videogiochi anche fisici? Cioè, forse chi viene dalla cultura del videogioco degli anni 80, no? Quindi seduti, fermi davanti allo schermo, console in mano, fa un po' fatica a vedere invece quanto adesso ci si muove, no? Per giocare a un videogioco. È così oppure stiamo mettendo insieme un po' livelli diversi?
Ma è interessante, perché una delle maggiori critiche mosse al movimento, al riconoscimento degli sport come sport dal CIO, è proprio che in realtà non ci si muove, si sta seduti, no?
Se non si suda non è sport.
Esatto, sembra che sia così. In realtà c'è una grande affinità dal punto di vista della preparazione mentale, no? Alla sfida, alla competizione. E da quel punto di vista c'è un'affinità enorme con lo sport per come lo conosciamo fino ad oggi. E non c'è una preparazione però, che si fa in palestra. E d'altro canto c'è grande tensione. Cioè, una delle cose che io noto di più quando vedo i giocatori professionisti è che veramente devono sviluppare delle capacità zen, di tranquillità e di autocontrollo, perché la tensione nel non scaricare fisicamente, no? La competitività, ma di essere sempre concentrati con gli occhi sullo schermo e traspare molto, si vede.
Possiamo fare un discorso un po' più generale sui videogiochi nell'età adulta? Non è più solo il giochino dei ragazzini, in qualche modo fa parte della nostra vita, come svago, ma non solo.
Ma sì, guarda, io dico sempre che videogioco è un termine ombrello che racchiude dentro veramente tantissime cose diverse. Si passa da queste cose di cui abbiamo parlato, competitive, che forniscono esperienze molto brevi, ai classici giochi di, come dire, sparatutto o di competizione di corsa, insomma, o simulazioni sportive, fino a delle cose un po' più applicate, un po' più, una delle definizioni è serious game, cioè in cui si affrontano temi e situazioni un pochettino più, impegnativi da elaborare, no? Quindi in realtà con il videogioco si fa un sacco di cose e forse sarà necessario trovare una definizione un po' più ampia che tralasci un po' il termine gioco, non perché il termine gioco sia qualcosa da rifiutare o di squalificante, ma perché richiama alla mente nel grande pubblico magari un tipo di attività che non è per forza quella che si fa con i videogiochi.
Ok, videogiochi, però videogiochi come per tutti e come scegliere, soprattutto per quanto riguarda i bambini, che cos'è quel numerino che troviamo sopra le cartucce dei videogiochi? Oh mamma mia, cartucce sembra veramente un videogioco degli anni Ottanta. C'è una simbologia che ci aiuta all'acquisto e questa è il PEGI. Per sciogliere questo acronimo ci viene ancora in aiuto Elisa Salamini, lo ricordiamo, lei è una delle fondatrici di Mamamo, il portale che ci sta aiutando nella realizzazione di questo speciale sui videogiochi.
PEGI sta per Pan European Game Information. Il PEGI è un sistema di classificazione che gli stessi produttori di videogiochi in Europa si sono dati per indicare a chi acquista i videogames che contenuti ci sono in quel videogioco. Di base l'età che viene consigliata, attenzione non per utilizzare, per giocare con quel gioco, ma per i contenuti che sono all'interno di esso, quindi viene indicato se un gioco contiene violenza, parolacce, riferimento a droga, crimini, al gioco online, e appunto per questo c'è una classificazione che ci dirà che è più 3, quindi adatto non a essere giocato ma visionato per il tipo di contenuto a 3 anni, 7, 12, 16 e 18. Quindi è un'indicazione importante per i genitori, per chi acquista un titolo, perché ci dice se un ragazzo è in grado di divertirsi realmente con quel gioco e se i contenuti sono appropriati alla sua età. Faccio un esempio, Civilization è un gioco strategico molto complesso, una specie di Risico, è un PEGI 3, è ovvio che un bambino di 3 anni non ci può giocare, ma significa che i contenuti che ci sono in Civilization sono assolutamente tranquilli.
Insieme alla classificazione per età troviamo anche dei simboli all'interno del PEGI. Questi simboli cosa ci raccontano?
Questi simboli vengono messi sulla confezione perché vengono definiti descrittori e ci dicono i motivi per cui un gioco è stato classificato con un determinato punteggio PEGI. Solitamente questi descrittori ci dicono ad esempio se il gioco contiene delle espressioni volgari, se contiene delle scene di discriminazione di genere o di persone disabili o l'utilizzo di droga, ad esempio, se c'è rappresentato l'utilizzo di droga, se contiene scene di paura che potrebbero spaventare dei bambini, ma anche l'elemento del gioco d'azzardo, del gioco online, per cui il gioco insegna a farne uso. Allo stesso modo scene di sesso e scene di violenza vengono segnalate. Tutto questo appunto contribuisce a indicare se il titolo è adatto o meno ai bambini o a chi ne vuole fare uso a seconda dell'età.
Sono indicazioni di legge o sono consigli?
Sono consigli in questo momento. Sono consigli, è un'autoregolamentazione attiva in Europa. Per lo più ci sono altre classificazioni, ad esempio in Nord America abbiamo in Canada le SRP, ce ne sono altre appunto, ma non funzionano come legge. Mentre Google Play utilizza come classificazione di età il PEGI, l'App Store di Apple usa un parametro diverso, non usa il PEGI, ciononostante dà lo stesso questo genere di informazioni. Se scarichi le app da iTunes non troverai l'indicazione del PEGI, ma comunque c'è un'indicazione di idoneità, sia del tipo di contenuto sia del tipo di età.
Insomma, sotto la musica di Pac-Man... Continuiamo a parlare di videogiochi, videogame, realtà virtuali. E lo facciamo andando a vedere qual è il risvolto anche educativo dei videogiochi. I videogiochi infatti possono anche aiutarci ad appassionarci all'arte, per esempio, o alla storia. E lo possono fare non solo I di videogiochi, insomma, quelli che il titolo ci aiuta già all'acquisto per i bimbi, non so, tipo Pippo e la matematica, ma anche i videogiochi che vanno per la maggiore, quelli cosiddetti mainstream. A parlarci di questo è Emanuele Cabrini, anche lui fa parte della redazione di Mamamoo. Tra le altre cose, nel 2009 ha fondato il sito gamesearch.it, insomma, un esperto di videogiochi. Lui, tra le altre cose, organizza anche eventi per i videogiochi, per esempio nelle biblioteche. Allora, a lui abbiamo chiesto quali sono gli aspetti che possono rendere un videogioco educativo.
C'è ad esempio una serie abbastanza famosa come quella di Assassin's Creed che è ambientata in diverse epoche storiche e in quel caso gli stessi sviluppatori per la realizzazione di quel videogioco si sono documentati molto ascoltando i pareri di diversi storici, di diversi studiosi dell'arte e hanno creato questo videogame. Ricostruendo alcune epoche storiche come ad esempio la Rivoluzione francese, come ad esempio il Rinascimento italiano, ricostruendolo sia paesaggisticamente che anche appunto storicamente. Ovviamente in quel caso questi videogiochi non hanno la pretesa di insegnare la storia, ma possono essere considerati come degli strumenti che casomai possono stimolare l'utente magari a dopo aver giocato, ad andare ad approfondire alcuni argomenti storici, magari poi sui libri, e a studiare magari un pochino di più. Ma a me è capitato più volte di incontrare sia ragazzini, ma sia anche adulti che mi hanno detto, guarda, dopo aver giocato a questo videogioco mi sono talmente incuriosito, magari su certi personaggi o su certe epoche storiche, che poi mi è venuta voglia di andare ad approfondire su altri mezzi questi argomenti.
E come libri, anche i videogiochi possono essere utilizzati per affrontare in questo modo anche dei temi delicati?
Sì, ce ne sono moltissimi, tanto per fare alcuni esempi, uno dei più recenti è Life is Strange, di cui da poco è uscito anche un secondo capitolo, che come tra i vari argomenti importanti si occupa ad esempio di bullismo, si occupa di tutti quei problemi adolescenziali che tutti noi abbiamo affrontato nella nostra vita, quindi a volte le insicurezze che si affrontano in quel periodo, i cambiamenti, persino le prime vicissitudini amorose. Di videogiochi di questo tipo ce ne sono moltissimi, anche ad esempio c'è una lunga sequela di giochi di ruolo di stampo giapponese, di cui i più famosi sono quelli della serie Final Fantasy, che tra i cavalli di battaglia, tra le tre tematiche affrontate, hanno sempre l'amore, il rispetto per la natura, a volte si affronta anche il tema della morte. Ovviamente, tutto sta anche un po' a cercare di scoprire questi videogiochi, perché il problema è che molto spesso l'industria videoludica punta ancora a, come dire, a guadagnare, perché gli investimenti che fanno sono veramente molto pesanti, e quindi anche quando fanno campagne promozionali di marketing mettono in risalto altri aspetti dei videogiochi, soltanto diciamo l'aspetto un po' più futile. Oppure anche altri tipi di videogiochi, questi qua di cui sto parlando in questo momento, attraverso i mass media non se ne parla praticamente mai.
Cioè vengono privilegiati quelli dall'aspetto più adrenalinico, possiamo dire così.
Possiamo dire così, e questa cosa la vediamo non soltanto per quanto riguarda i videogiochi, ma anche per quanto riguarda, ad esempio, secondo me, anche per quanto riguarda la televisione. E in televisione è molto più facile vedere nei talk show, persino nei telegiornali, delle scene di violenza piuttosto che non della sessualità, anche perché cattura di più l'attenzione. L'obiettivo dell'industria dei videogiochi in questo momento è catturare l'attenzione, perché bisogna prima di tutto vendere. Questa è una cosa che anche da appassionato di videogame e da persona che si occupa di cultura dei videogiochi è una cosa che non mi piace. Però purtroppo questo è, bisognerebbe far presente al grande pubblico che esistono anche altri tipi di videogiochi, ma purtroppo questo ancora non viene fatto, diciamo.
Ecco, Cabrini, a questo proposito, lei si occupa anche di eventi legati ai videogame, in luoghi in cui non siamo abituati forse a vedere i videogiochi, vissuti spesso come oggetto da vivere da soli, ad esempio le biblioteche.
Sì, mi sono occupato ormai da diversi anni di organizzare, da 7 anni organizzo iniziative legate alla cultura dei videogiochi nelle biblioteche. Più nello specifico, dal 2014 mi sono proprio occupato di accompagnare alcune biblioteche di Milano, dell'Interland e anche dell'Emilia-Romagna, di aiutarle nell'aprire delle cosiddette gaming zone, ovvero delle aree in cui gli utenti possono andare a videogiocare e in alcuni casi prendere anche in prestito dei videogiochi che però abbiano appunto dei risvolti, tra virgolette, positivi, come quelli cui ho accennato prima. Il mio lavoro in questo caso si occupa anche di preparare un po' i bibliotecari in modo tale che sappiano anche un pochino poi consigliare ai propri utenti quali videogiochi scegliere, quali videogiochi possono avere degli aspetti positivi perché fanno riflettere, perché ti fanno venire voglia di imparare qualcosa, eccetera, eccetera.
A questo proposito, le reazioni?
Ma io onestamente, se devo dirla tutta, nel corso dei miei anni di lavoro mi sono accorto che le persone che pensano male dei videogiochi sono molto meno rispetto a quanto si possa credere. Questo forse anche per una questione generazionale. Ormai i genitori di oggi sono quelli nati negli anni 70 o negli anni 80, sono persone che i videogiochi in qualche modo, magari qualcuno ci è cresciuto con i videogiochi, qualcun altro no, ma comunque li ha giocati da piccolo, quindi si accettano un pochino di più. Di solito le persone che hanno criticato, spesso e volentieri, anzi praticamente sempre, sono state quelle persone che non videogiocavano e allora che si lasciavano trascinare un po' così da quello che viene passato, dal messaggio che viene passato attraverso i mass media. Quindi onestamente grandi critiche non ne ho mai incontrate. Ecco. Nella mia vita mi è capitato di chiacchierare di videogiochi persino con suore, parroci. Ho aperto anche una gaming zone in un carcere di massima sicurezza con il supporto degli psicologi, ma anche in questo caso ho sempre trovato grande apertura. Quello che noto che quando qualcuno critica i videogiochi, poi mi sembra che chi fa informazione, i mass media, amplifichino un po' questi messaggi.
Ma insomma, questi videogiochi, di cosa stiamo parlando? Pensate un po', in Italia si parla di un mercato di ben 1 miliardo di euro. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, quali sono le cifre e soprattutto chi sono i protagonisti che si muovono nel mondo del mercato, ma anche dell'industria del videogioco in Italia, noi abbiamo intervistato Tabita Malagò, lei è il segretario generale dell'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, la ESVI, e rappresenta insomma i produttori di console, gli editori e appunto gli sviluppatori dei videogiochi operanti in Italia, quindi industria ma anche sviluppatori indipendenti. Lei appunto ci ha dato un primo quadro della situazione.
Distinguerei tra mercato e industria. In Italia c'è un mercato molto fiorente per i videogiochi, nel senso che si comprano tante console e tanti videogiochi. Il giro d'affari sviluppato dal settore nel 2016 è stato di oltre 1 miliardo di euro. Quindi stiamo parlando di uno dei più importanti mercati in Europa, a seconda degli anni tra il quarto e il quinto mercato. Per quanto riguarda invece l'industria, quindi i giochi che vengono prodotti qui in Italia, in realtà stiamo parlando di un settore che è ancora in una fase di start-up. Noi abbiamo circa 120 studi di sviluppo che operano in Italia da tutte le regioni, poi ci sono alcune concentrazioni regionali interessanti. Il fatturato prodotto però dagli sviluppatori italiani è molto, molto piccolo. Stiamo parlando di circa 50 milioni di euro registrati nel 2016. Siamo quindi, come dicevo prima, in una fase iniziale di sviluppo per questo settore.
Si può parlare soprattutto di autoproduzione, di produzioni piccole?
In realtà ci sono alcune produzioni importanti, penso soprattutto ad alcuni casi. Ubisoft Milan, ad esempio, è l'unico studio di sviluppo con sede in Italia che fa capo ad una multinazionale, quindi Ubisoft. E loro, ad esempio, hanno rilasciato da poco il loro ultimo titolo, che è Mario Rabbids Kingdom Battle, che in realtà è un titolo per Nintendo Switch che ha tutte le caratteristiche del blockbuster. Anche Milestone, che è uno studio di sviluppo 100% italiano con sede a Milano, specializzato in giochi racing, sviluppa delle grandi produzioni con dei budget importanti, però sono dei casi abbastanza limitati in Italia. La maggior parte delle produzioni che ci sono qui sono delle produzioni più piccole che si basano prevalentemente su autofinanziamento da parte dello sviluppatore e quindi questo ovviamente è un limite importante di cui tenere conto.
Con il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico degli eSports, ci sarà un cambiamento anche nella cultura, la percezione del videogioco, secondo il suo punto di vista?
È sicuramente un'apertura interessante, tutta da verificare, perché penso che comunque ci siano delle differenze importanti tra l'attività sportiva tradizionale e il gioco competitivo, quindi sarà molto interessante vedere effettivamente come il Comitato Olimpico Internazionale intende poi operare questo riconoscimento, se sarà effettivo. È un'apertura comunque interessante. Penso che sia importante soprattutto per la percezione che c'è da parte dell'opinione pubblica sul videogioco, questo è sicuramente un riconoscimento. Noi però come associazione siamo molto attenti a quella che è la dimensione imprenditoriale e industriale del settore, quindi per noi è molto importante che in Italia ci sia la piena consapevolezza che i videogiochi sono un'industria che può generare opportunità di lavoro, opportunità di impresa, opportunità anche di esportare all'estero dei prodotti culturali made in Italy. Questo per noi è la vera e propria priorità. Noi vogliamo costruire qui un paese dove gli sviluppatori non devono andare all'estero per trovare lavoro nel settore dei videogiochi, possono stare qui e possono sviluppare e distribuire i loro prodotti in tutto il mondo.
Tabita Malangò della ESVI, l'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, ci ha dato un primo quadro di quello che è l'industria, ma abbiamo detto anche un mercato da 1 milione di euro degli sviluppatori dei videogiochi in Italia. Piccola pausa musicale con i Queen, Play the Game. Torniamo subito dopo.
Play the game.
Continuiamo a parlare di videogame, insomma, play the game anche per quanto ci riguarda, e questa volta i videogiochi ci portano ovunque, pensate un po', anche sotto il Gran Sasso, all'interno dei laboratori nazionali. Si tratta di tre gallerie sovrastate da 1400 metri di roccia, e lì sono ospitati più di 15 esperimenti che riguardano la fisica del neutrino, la materia oscura, l'astrofisica nucleare, insomma, non scherziamo su questi argomenti. Veramente uno dei luoghi più importanti a livello scientifico italiano, il MIUR, ogni anno il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca mette dei fondi per iniziative per la diffusione della cultura scientifica a favore di istituzioni scolastiche e non. E in questo caso, tra gli altri, sono risultati vincitori due progetti presentati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Uno di questi è il videogioco PILA, un nome in italiano e un acronimo inglese per spiegarci che cosa. Ce lo racconta Lisa Lazzarato di Formica Blu, lei sta lavorando al progetto.
PILA ovviamente è un omaggio a Alessandro Volta, però l'acronimo sarebbe Physics in Ludic Adventure, e questo è il nome del progetto che è finanziato dal MIUR per la diffusione della cultura scientifica, ed è un progetto dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e Formica Blu, di cui faccio parte, che si occupa, diciamo, in linea di massima di comunicazione scientifica. E l'idea in particolare viene da Alba Formicola, che è la responsabile della divisione ricerca dei laboratori nazionali del Gran Sasso, e Francesca Conti, che è socia di Formica Blu.
Cerchiamo di dare un po' un'immagine. Allora, prima di tutto, a chi è rivolto? Cioè, qual è il target di età?
Il videogioco è pensato per ragazzi delle superiori, quindi diciamo più o meno 14-19 anni. Speriamo in realtà che possa divertire anche gli adulti, nel senso che l'idea è di fare un gioco che suggerisca, che interessi, stimoli la curiosità per approfondire argomenti di fisica peraltro molto d'attualità, perché i riferimenti saranno alla ricerca che adesso si svolge in vari ambiti della fisica presso i laboratori nazionali del Gran Sasso. Però il gioco sarà anche un gioco, quindi sarà divertente ed è pensato per una partita, immaginiamo che possa durare, insomma, un tempo non troppo lungo, e che possa anche essere, dare il gusto di essere rigiocato. E quello che Formica Blu fa nel progetto è ideare la storia, cioè comunque una trama che avrà anche spunti divertenti, ma di questo però non vogliamo dire ancora nulla, perché siamo in piena fase di lavorazione, non vogliamo svelare, insomma, togliere un effetto
sorpresa.
Di sorpresa.
Ci può però regalare un'immagine?
Immagine ne posso dare anche più di una, perché per pensare al videogioco siamo andati proprio a visitare i laboratori nazionali del Gran Sasso, che sono un posto veramente incredibile. È il centro di ricerca sotterraneo più grande al mondo. E li abbiamo visitati, e nel gioco in realtà si vedranno anche, chiaramente, trasformati ad uso del gioco. E sono delle gallerie gigantesche dove sono ospitati una serie di esperimenti. E la cosa affascinante poi anche proprio in questa fase di lavorazione del gioco è stato proprio vedere questi luoghi e sentire i racconti dei ricercatori, perché per poter ideare un percorso nel videogioco abbiamo sentito vari ricercatori coinvolti in esperimenti che si occupano di materia oscura, di fisica dei neutrini, di astrofisica nucleare, quindi un po' tutti i temi di ricerca dei laboratori, e parlando con loro abbiamo cercato di cogliere proprio il senso di questi esperimenti.
Che punto siete con la realizzazione? Insomma, quando ci possiamo aspettare di vederlo e di giocarci?
Allora, il gioco, stiamo proprio lavorando alla definizione minuziosa di tutto quello che deve succedere. E quindi cosa deve fare il protagonista, con quali oggetti interagisce, dove si muove, quali personaggi incontra. E questo lavoro, ovviamente noi non siamo produttori di videogiochi, lo stiamo facendo con Ivan Venturi, che invece è un produttore di videogiochi di Bologna da lunga data. E diciamo che l'idea è riuscire a concludere entro l'anno il gioco e presentarlo alle scuole, a coinvolgere un certo numero di istituti superiori e avere anche da loro feedback, e quindi poi arrivare a una versione definitiva che sarà giocabile online, nel senso che si potrà accedere dalla pagina del gioco al gioco e anche caricandolo poi nella cache del browser anche offline. Quindi sarà necessario un collegamento iniziale e poi si potrà continuare a giocare anche offline.
Avete ascoltato Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.
E siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Pensatech vi saluta, vi dà appuntamento a settimana prossima a partire da lunedì a mezzogiorno con la nostra rassegna stampa Tech. E poi sempre a mezzogiorno fino al giovedì e poi con un salto si arriva al sabato con un altro specialone. Ci potete scrivere a pensatech@gmail.com o come sempre su Twitter, allora @pensatech come sempre con il CH. Ciao ciao a tutti e buon ascolto con i programmi di Radio Città del Capo.